per tutta la vita, andare avanti, cercare i tuoi occhi negli occhi degli altri, far finta di niente, far finta che oggi sia un giorno normale. Un anno che passa, un anno in salita, che senso di vuoto, che brutta ferita, delusa da te, da me, da quello che non ti ho dato. Per tutta la vita cercare un appiglio, l'autunno che passa, ma forse sto meglio, trovarsi per caso in un bar del centro e sentirsi speciale. Ma l'amore è distratto, l'amore è confuso, tu non arrabbiarti, ma io non ti perdono, delusa da te, da me, da quello che non mi hai dato mai. Da me, da te, da quello che non c'è stato mai.
Se verrà qualcuno, invece la risposta come al solito è positivissima, siamo veramente contenti, quindi grazie di cuore a tutte le persone che sono venute stasera. Lascio la parola a Ivano, che ringrazio ancora una volta di essere qui, e a Franco Montini, che come al solito sarà la nostra guida in questa serata.
Allora, intanto due cose, intanto tu volevo ringraziare tanto per l'invito, soprattutto per la sala piena, anzi dopo ti chiedo se gentilmente posso fare una foto, tipo i panda, sai, e volevo aggiungere che insieme a me c'è la mia compagna che è Valentina Ferro, che è la sceneggiatrice del film. Lavoriamo insieme tutto qua, quindi siamo quasi una persona unica, quindi giriamo insieme. E niente, tanto due parole, grazie a Franco che ci presenterà, e niente, ci vediamo dopo. L'unica cosa è possibile, visto che c'è Valentina, che è un film che abbiamo, diciamo sempre, abbiamo scritto più che da autori, l'abbiamo scritto soprattutto da genitori. Allora, una figlia di 16 anni e un ragazzo di 21, quindi veramente l'abbiamo scritto in famiglia.
Un film che nasce dal desiderio di esorcizzare le paure dei genitori, un po' questo, no?
Sì, abbastanza, spero di averle esorcizzate, nel senso, un film che poi magari alla fine ne parleremo, non abbiamo dato risposte, anzi noi abbiamo posto tante domande, quindi probabilmente alla fine del film qualcuno magari dirà una risposta, me lo auguro. Sì, per esorcizzare paura, più che altro questo periodo adolescenziale che stiamo vivendo, cioè, per luce riflessa, diciamo, che è particolare, diciamo, uso il termine così un po' particolare. E quindi volevamo fare questo film, ci sembrava giusto il momento di farlo, più che altro accendere una luce, questa che si è accesa adesso, su una problematica, insomma, abbastanza attuale e delicata. Non dico altro, ecco, posso dire buona visione, la famosa buona visione, e poi ci vediamo dopo, perché qualche domanda del film, se qualcuno ci avrà risposta, non siamo qui pronti ad accoglierla.
Perfetto.
Grazie. Ma posso fare la foto? Posso farla? Perché...
Vai. E poi tu fai la foto, io faccio una foto. Sì, che fai la foto.
Regina Ferlan, il cinema di Ivano è un cinema a forte impatto emotivo sempre, quindi ci prendiamo un attimo di riflessione, e per questo percorso che diventa un po' alla volta un percorso in un incubo, un po' questo la storia. E vi volevo chiedere appunto dove siete ispirati, se dalla cronaca, dalle situazioni che quotidianamente avvengono. Raccontateci un po' com'è nato.
No, noi intanto ci guardiamo, perché siamo quasi la stessa persona, noi siamo dopo 34 anni insieme, quindi anche quando scriviamo. È nato da, appunto, come ho detto all'inizio, un po' l'esigenza, forse è un termine sbagliato, volevamo raccontare quello che poi capita a noi, insomma, o potrebbe, spero mai questa cosa così, però tante dinamiche sono molto nostre, in Sergio ci sta molto io, e quindi volevamo raccontare questa, diciamo, questo momento, no, dell'adolescenza, visto proprio come questo bivio che in qualche modo va a influire un po' sul futuro dei nostri ragazzi, tante cose che viviamo. In realtà poi con Valentina nasce da una storia, quindi non un fatto di cronaca, ma perché in realtà di cronaca ce n'è poca, perché di questi problemi ce ne stanno tanti ma non se ne parla. Perché cronaca a volte sì, si è uccisa, si è... invece era un racconto che ci aveva fatto amici, quindi era un'amica di nostro figlio, che aveva 16 anni all'epoca, e i genitori sono nostri amici e ci aveva raccontato di questa ragazza che non usciva più. Ragazzo l'aveva in qualche modo un po' come costretta, non si vestiva più in un certo modo, non andava più alla palestra, non andava più alla scuola, non... era stata costretta a rimanere dentro casa, in qualche modo.
Sì, la cosa che era impressionante è che, diciamo, non ci poteva essere una reazione immediata da parte dei genitori, da parte, perché in realtà lui non le stava facendo nulla. Cioè non la stava picchiando, non la stava insultando, non le stava, quindi lei non se ne accorgeva della sua situazione, cioè se ne è accorta dopo, quando è andata troppo avanti e paradossalmente addirittura dopo, quando ne è uscita, ma appunto c'era questa impossibilità di agire, perché agire su che cosa? Cioè che cosa le stava facendo? Niente di oggettivo, di tangibile, lei semplicemente stava smettendo di avere la sua vita, di essere proprietaria della sua vita, però senza qualche cosa di plateale, ecco.
Per questo non era affatto di cronaca, nel senso nessuno scriveva sui giornali, ma tutti vivevano questa problematica, quindi l'impotenza proprio dei genitori, cioè, non, cioè parlavamo, piangevamo, cioè che cosa facciamo? Che cosa faccio? La prendo, la tiro fuori di casa? E questo poi, oltretutto, c'è un termine particolare che io non sapevo, perché scrivendo il film l'abbiamo scritto con gli psicologi, con gli psicoterapeuti, si chiama gaslighting, no? Che viene da gaslight, dal famoso film che poi in italiano si chiama Angoscia. Quindi usano questo termine quando tu distruggi proprio la psicologia di una persona. Poi può succedere a una donna di 40, 50, chiaramente il nostro film a 15 anni c'hai chiaramente meno, almeno come sei un po' più, sei più fragile,
Ecco, la cosa appunto che sorprende è che questa ragazza, quando scopre l'amore, anziché essere, come dire, esaltata da questa cosa, si spegne. Lui proprio la, come dire, lei che ha una certa ribellione nei confronti delle regole che impone suo padre, è pronta ad accettare delle regole ancora più dure, ancora più ferme da parte invece del suo ragazzo.
Ma parlando anche con le ragazze poi durante la scrittura, parlando con i genitori e con chi aveva avuto questo tipo di problemi, ci siamo in realtà resi conto, diciamo, che noi, parlo di noi nel senso femminile, noi donne, arriviamo da veramente da talmente tanti anni di un certo tipo di rapporto con l'uomo e con la società, che forse è ridicolo pensare che nel giro di 50, 40, 50 possa tutto smettere. È come se ci fosse qualche cosa dentro di antico che in qualche modo ci dice: vabbè, ma che cosa sarà, sei contento, non è niente di che, non mi sta chiedendo nulla di che. Per cui anche ragazze moderne che magari non hanno alcuna difficoltà, alle volte uno vede le foto, io vedo le foto di mia figlia, delle sue amiche sui vari social, e tu dici teoricamente sembrano così emancipate, così, e poi in realtà però ci sono tante cose dentro che invece sono molto antiche, ecco, e continuano vengono richiamate fuori in alcune occasioni, soprattutto durante l'innamoramento.
Ecco, io credo che una delle qualità più esplicite e migliori di questo film è il fatto che è un film che racconta e si rivolge a un pubblico giovanile, ma racconta e si rivolge anche a un pubblico adulto, perché in fondo il film si intitola Mia, ma ancora più protagonista di questo film è il padre. La storia è vista attraverso gli occhi del padre e interroga i genitori sulla propria impotenza del ruolo genitoriale, in qualche modo.
Diciamo che quando l'abbiamo scritto, se avessi voluto fare l'adolescente avrei sbagliato film. Io era la mia cinepresa, era il mio occhio, io mi avvicinavo a loro come mi avvicino a mia figlia, ai miei figli, ai nostri figli, in punta di piedi, in silenzio, cercare di capirli, cercare di ricreare un po' quel gap, quel cortocircuito che c'è, anche perché c'è di fatto. E quindi quando abbiamo scritto la sceneggiatura, chiaramente su tutti i dialoghi ci siamo fatti, abbiamo lavorato con nostra figlia e sue amiche, quindi facciamo degli incontri anche simpatici, ci prendevano in giro, perché magari scrivevamo magari una frase che non sembrava moderna, in realtà cambiava, quindi è stato scritto con loro, alcuni dialoghi, che poi, apro una parentesi, cioè, i ragazzi hanno quell'età, cioè Mia, che è Greta, ha 15 anni, la sua amica ce n'ha 14, se voi vedete le foto su Instagram sembrano dei ragazzi di 20 anni, 25, ma sono ragazzine, cioè lei ha 14 anni la ragazza da Riccia, Anna, e quindi io chiaramente l'ho diretto da genitore, cioè io guardavo piano piano, entravo nel loro mondo, ma in silenzio, muto, perché a volte io vedo mia nostra figlia, come lei, Valentina fa sempre esempio, è come se camminasse sul bordo di un burrone e noi legati non possiamo, speri solo che non cada. Cioè, è un'immagine un po'. Ecco, questa è l'impotenza. Cioè, ho fatto un esempio, ieri ho fatto un'intervista, ho detto ringrazio che c'è TikTok, perché almeno 30 secondi la posso abbracciare e do il bacio, perché dopo 5 secondi mi caccia, non vuole più si chiudono, non cambiano. C'è la parte umorale, poi mettiamoci anche gli ultimi due anni che sono stati abbastanza per tutti forti, ma per loro hanno preso una bella bastonata. E quindi credo che c'è proprio una fragilità, senza contare, chiudo, che il suicidio è la seconda causa di morte negli adolescenti dopo gli incidenti d'auto. E questo non lo sapevo, me l'ha detto un neuropsichiatra che stava in sala l'altra settimana, e così è. Questo mi inquieta, anche i fatti di cronaca ultimamente.
Senti, scrivendo questo film avete mai pensato a Cane di Paglia, un film di Sam Peckinpah che racconta di un uomo mite, tranquillissimo, eccetera, che precipitato in una situazione esasperante, questa sua rabbia repressa alla fine esplode, e credo che sia inevitabile che esploda.
Diciamo,
è inevitabile anche per quello che diciamo sempre, e cioè perché non c'è in realtà una struttura sociale a sostegno. Quindi queste persone si sentono isolate, non sanno a chi appoggiarsi, non sanno a chi rivolgersi. Ci sono certo alcune strutture di volontariato, ma non sono ovunque e non è così facile accedervi, soprattutto in queste situazioni qui, e non sono neanche tutelate da un punto di vista giuridico, e quindi alle volte purtroppo noi abbiamo voluto appunto chiudere in un modo non del tutto negativo su di lui, purtroppo alle volte si cade nel rischio di dire vabbè, allora
la vendetta, faccio io. Se pensi che nel finale, il finale è un finale scritto da un giudice, nel senso, quella è una prima, però si chiede perché l'altro, e l'altro è ragazzo, okay? E quindi uno dice perché. Allora vi dico che nel fine gennaio del 2020 non c'era una legge contro le revenge porn, è stata messa nel gennaio del 2020, l'articolo 612 ter del codice di procedura penale è stato messo perché si è suicidata una donna. Oltretutto questo codice è ancora molto blando, è ancora molto scarno. Il giudice che ci ha scritto io ho lavorato con molti tecnici, a parte avvocati penalisti, neuropsichiatri, per quanto riguarda la parte legale ho lavorato con due avvocati penalisti che a supporto, più il giudice che è il dottor Claudio Politi e un altro PM, che ha scritto lui la sentenza finale di Sergio, l'ha scritta l'ha letta dal microfono come se fosse al tribunale, insomma, questo ha fatto. Quindi uno dice, ma è possibile? Allora emotivamente uno rimane colpito, però la giustizia non è emotiva, è tecnica. Quindi i reati sono tutti quelli che avete sentito, c'è la rapina, l'aggravante delle voci, c'è le minacce, non c'è il tentato omicidio perché sposta la pistola, sennò avrebbe preso anche di più e se avesse colpito ancora di più. Mentre il ragazzo, in realtà c'è un finale, lo dice che cosa succede, lo dicono loro, c'è un giudice e ci sarà tempo. Possono passare 7 anni, 10 anni, il giudice che fa queste indagini, lui è specializzato sui reati contro i minori. Ma la cosa che ci ha fatto, come dire, ci ha un po' colpito, perché io ho detto prima, dopo che abbiamo fatto il film, ho detto spiegami un attimo che cosa accade a lui, cosa può accadere, quando. Dice, io ho fatto tanti questi processi, intanto bisogna, la cosa che ci ha colpito era quando ci ha detto che com'era, bisogna dimostrare
che è stato fatto per farti
per dolo. Dimostrarlo, poi dice: se tu hai un avvocato buono, diciamo, è difficile dimostrare che l'hai mandato tu, perché lui dice: io, tu puoi dire in fase processuale che il telefono te l'hanno rubato, le foto, ha trovato delle foto della tua amica e l'ha mandato lui. E quindi il processo con un avvocato buono può andare avanti, ma può andare avanti per 7, 8, 10 anni. In realtà, lui quello dice: c'è un giudice che deciderà lui, e non è detto che poi venga condannato, può andare ai servizi sociali. Dimostrare che la ragazza è stata violentata per fare queste foto, c'è nuda. Quanti hanno queste foto con il fidanzato, giochi, diciamo così, anche tra i giovani, tra i grandi, quanti ci stanno le foto nude, no? E questa è la parte, quindi esattamente finisce così, finisce che lui prende quella condanna, prenderà 45 giorni di buona condotta l'anno, quindi togliamo detto Ivano, diciamo un anno e mezzo verrà scalato per buona condotta, 3 e mezzo magari va in Cassazione, magari dopo 2 anni e mezzo può anche uscire, però il carcere ci va, l'interdizione dei pubblici uffici, non lavora più nell'ambulanza, cioè c'è tutto un discorso lungo, mentre l'altro è così, è difficile dimostrarlo, vai a processo, vai a causa, ma è causa. Quindi il film non poteva finire che lo prendevano, sarebbe stato finto, se avessi fatto, perché non c'è d'ufficio, non puoi prenderlo in flagranza e portarlo, non esiste, ci dovranno lavorare.
Avete mai pensato che quella scena finale si poteva concludere con Sergio che spara e uccide?
Questa è stata materia di litigio.
Ho litigato molto su questa cosa.
Perché ovviamente, diciamo, la parte omicida era lui.
Io l'avevo ucciso.
Sì. L'avrebbe anche sequestrato.
No, era ucciso. No. L'avevo ucciso, volevo ucciderlo, poi ero arrivato a un compromesso. Ho detto almeno fammi riprendere una gamba. Lei mi ha detto, Ivano, pensaci, perché il personaggio. Vabbè, comunque io lo giro, la gamba la giro, poi vedo se la monto. Il problema è che io girando in pellicola, girando in 25 giorni, 25 settimane, ho pochissimo tempo, e questa scena della di sparare era molto complessa, perché avevo un dolly lungo 12 metri, lo fa un carrello, non si muoveva, aspettare il treno, era molto complessa, quindi lo sparo, spaccare il vetro, fare anche la scena dello sparo, comportare, dovevo rimettere il vetro, mettere il colpo in arrivo, il sangue sul ginocchio, non avevo tempo, quindi tra i due dovevo scegliere un finale così, subito, e quindi mi sono fidato Valentino, ho detto non l'ho potuto prendere manco una gamba, e quindi non gli ho sparato.
Io sono ben Valentino, finale va bene così.
Ma va bene così, sì, sarebbe stato più un cane di pace, cioè sarebbe stato più, invece ho detto, ma c'hai ragione, ma è perché non ero più io, se non era più quello che ho detto quando scrivevamo, che a un certo punto ci prendeva proprio il personaggio.
No, anche perché Riccardo Mandolini, che è il ragazzo che interpreta il ruolo, è bravissimo, cioè, si fa veramente odiare.
Purtroppo, perché a Milano l'hanno odiato, cioè lui non presenta il Fiorello perché a Milano l'hanno attaccato, io ho detto ma lui è buono, cioè tranquillo, tipo. Però qualcuno il ruolo sporco lo dovrà pur fare, devo dire. Quindi lui ha detto che i prossimi film accetta solo il ruolo del buono, perché ormai è rimasto toccato. A Milano è rimasto veramente male.
Beh sì, perché alle volte, cioè chiaramente è il suo mestiere, però alla fine del film tutti quanti hanno un impatto piuttosto forte con lui, e quando entra in sala
non sapete quanti messaggi ho, dice se becco quello là, ce l'ho, ma ti giuro, ma... E quindi poi è rimasto un po' male a Milano, perché è un signore, mio figlio, lui aveva detto sono il mio personaggio è negativo, ha sbagliato un termine, ma l'ha detto.
Sì, ha detto sono negativo ma non cattivo, ma lui intendeva dire che non è disegnato come un cattivo, cioè che non ha l'aspetto di un cattivo.
Cioè noi abbiamo cercato di non fare il cliché, diciamo, dello stereotipo del cattivo, sai, fai statù, oppure che fa l'MMA, oppure, dico, uno sport, oppure che abita in periferia estrema. No, abbiamo fatto, come dire, che può accadere anche a te, anche a me, altrimenti è un alibi. Anche la famiglia non è una famiglia disfunzionale, è una famiglia che sta bene, tranquilla. Altrimenti sono sempre quegli anni per cui dice ok, l'accetto, perché tanto non succede a me ma succede agli altri. Ecco, diciamo, il nostro cinema cerchiamo di mettere sempre che può succedere a noi, ai nostri ragazzi uguale. Se mio figlio un giorno si ubriaca, esce, ammazza una barbona, non è successo perché è un tossico, lui non si droga, non fa niente, si beve, ma insomma non è niente di, come dire, non è malato, ecco, non è un malato. Può essere anche mio figlio. Ecco, questo dico.
Se ci sono delle domande, a me fa piacere sentire anche il pubblico. Allora, ecco, no, c'è.
Allora, Franco, te ti do il solito. Sì. Ecco qua.
Quello personale.
Quello di Franco.
Quello a filo.
Quello a filo non si carica mai.
Cino, Palma, sono attrezzatissimi.
Ma intanto complimenti, un film molto toccante, molto fatto bene. Io mi occupo di salute mentale, sono quelle organizzazioni di volontariato, volevo correggere, siamo giuridicamente tutelati per intervenire in situazioni anche di TSO o cos'altro. E vabbè, comunque a me mi ha colpito innanzitutto la figura del papà, che si è potuto vedere questa fragilità, questo papà che piange, è stato molto bello, perché insomma far vedere che anche la parte maschile si indebolisce fino a impazzire. E poi mi ha colpito che non appare nessuna, se non un attimo che c'è una frase che dice sì, sto andando da una psicologa, la ragazza, ma non appare un intervento genitoriale né durante tutta la faccenda, ma tanto più quando la ragazza tenta il suicidio. E questo credo che mi fa molto riflettere, perché non è solo l'assenza dei servizi, che chiaramente non ci sono mai, però neanche la volontà da parte della famiglia di dire mi faccio aiutare perché sto vivendo un trauma eccessivo. Grazie.
Beh, sì. Allora diciamo che quando entriamo nella parte, diciamo, come intima, no? Perché queste sono cose intime, nel senso, come se la famiglia fossimo noi, no? Non dico che stiamo passando questa situazione, però diciamo la situazione con l'adolescente è molto particolare. Magari a volte ci è venuto in mente anche a noi, magari facciamolo parlare con qualcun altro, no? Magari c'ha dei momenti di... con noi non parla, oppure può parlare un momento poi non parla, e io lo faccio dire soltanto una volta, come ha detto lei, che i genitori hanno deciso di mandarla là, probabilmente andrà 2 giorni, 3 giorni, forse riesce, e lei dice un po' riesco a parlarci, perché c'è alcune cose, e questo per quanto riguarda la figura maschile, per esempio io, Ivano De Matteo, dovesse succedere una cosa mi sarei chiuso, perché poi parlando con gli psicologi volevo capire che reazione può avere una persona, chiaramente poi metto la mia, e tra queste c'era la chiusura, quindi vedere i video e rifiutare per vergogna, per pudore, sapere che tua figlia è andata con qualcun altro, cioè quando la prende c'è un silenzio in macchina, io non ho messo niente, ho messo soltanto la mano di lui che prova a metterla sulla gamba della figlia, che lei la sposta e lascio soltanto la mamma che la pulisce. E quindi era un po' come una cosa personale, probabilmente un'altra persona avrebbe fatto un'altra cosa, io mi sarei chiuso così, e parlando con l'opzione è chiaro che c'è questa reazione, e ti guardi i video, un altro fa un'altra cosa, e quindi lì c'è la figura, diciamo, femminile, invece prende il sopravvento, tra i due sono crollati tutti e due, perché lei crolla anche lei, però in due non si può crollare, e quindi lei, diciamo, l'abbiamo come descritta proprio come la... con lei la roccia che dice io devo tenere questa situazione, cioè questo è un po', quindi non è né uno più bravo, uno meno bravo, e sono soltanto reazioni, poi chiaramente ognuno potrebbe avere la sua, ma per avere quella reazione c'è bisogno di un'azione, io spero che questa azione non ci sia mai, perché poi a parlare a freddo ognuno può dire che l'avrei fatto, quindi io mi sono rifatto un po' su quello che accadeva a altre persone e poi ci ho messo anche, diciamo, il nostro, e ci siamo divisi i compiti, ho detto io rimango con lei, ho detto io non ce la faccio, ecco questo. Anche perché lui vede il video, un conto sentirlo, un conto non lo vede. Un po' questo, era molto personale. Grazie per la domanda, per l'intervento.
Complimenti per il film, perché mi ha toccato veramente il cuore. Io quando vado al cinema, cioè il film mi deve dare qualcosa, mi deve farmi sentire un sentimento. Questo è stato un film che io... direi potente, veramente potente. E complimenti, quindi volevo chiedere al regista qual è stata la sua maggiore difficoltà nel girare questo film.
Certo.
Grazie.
C'è una, non so, perché la mia compagna l'ha scritta, diciamo, una fondamentale era, allora, la ragazza che fa il ruolo della protagonista non aveva mai fatto nulla. L'ho presa casualmente perché... avevo fatto i provini e ho visto più di 100 ragazze, alla fine ne avevo trovate 3, ma non ero, però dovevo girare, mancavano 20 giorni, quindi dovevo per forza trovare mia. E lei, Valentina, mi ha detto, cioè, a pranzo Greta, che è un'amica di mia figlia, stavano in classe insieme, ma sono cresciute da bambine. E quindi ti ho detto, dico, fai una foto, fai un video, me l'ha mandato, e sono tornato a casa, l'ho chiamata col telefonino, che ho fatto un piccolo provino per capire se almeno riuscite a fare qualcosa, perché di faccia andava bene, ma... E lei mi ha fatto, mi sa piangere, ho spiegato un po' la cosa, i genitori sono nostri amici da quando eravamo ragazzini, io ho detto guarda ti spiego un attimo la situazione e questo film. E poi mi ha detto ok, ha fatto questa specie di provino a casa mia, e quindi ho dato i fogli, ho detto queste sono le 3 scene, mandale, perché senza scene, ho detto soltanto c'è questa situazione. Gli ho dato i 3 fogli, è venuto a fare il provino dopo 3 giorni con le 3 che erano rimasti arrivati in finale, cioè mi ha massacrato, cioè mi ha emozionato. E quindi qual è la scena delicata? Allora vi dico una cosa, i video che vedete è mia figlia, è nostra figlia, quindi io quando vedo il film passo da una cosa all'altra. Loro erano bambine, erano identiche, quindi la difficoltà era usare quei video che volevamo usare, ma trovare un'attrice che assomigliasse anche a lei, quindi era difficilissimo fare i provini. Loro si assomigliavano da bambine, quindi qual è stata la scena più difficile? Raccontare alla ragazzina di 15 anni che potesse mia figlia che cosa accadeva in quei momenti. Quindi la scena di sesso, devo dire guarda, ho parlato con la mamma, dico io che devo parlare, e quindi io devo dire guarda, lui in questo momento sta giù, che ti sta tirando giù le mutandine, ti darà dei baci, ti toccherà, siccome non si vede nulla, però io me lo devi raccontare, però stavo in imbarazzo. non solo la conosceva da quando era nato, ma mi sembra di raccontare le cose a mia figlia. Quindi è come se Sergio parlava di sesso con la figlia. Cioè, questo dico, che ero doppiamente imbarazzato. Anche quando si baciavano mi dava fastidio. Perché mi sembrava che mia figlia, qual era? La conoscevo da bambina. E diceva Riccardo, Riccardo, basta, ho girato, leva sta lingua, c'era cioè, sta cazzo, dico. E quindi su backstage sono dei momenti in cui mi metto in mezzo a loro, dico, basta. È stato allargato, perché all'inizio non si baciavano, non si toccavano. Quindi ho parlato con i genitori, guarda, si devono baciare, toccare, insomma. Ho anche pensato a farlo fare a nostra figlia, poi meno male che mi ha detto no, dico meno male, perché noi abbiamo anche quel problema all'inizio, perché chiaramente lo scrivevamo con lei, le fa pallavolo, cioè, molto ricordava lei, e ha detto sai che dici, ma meno male che mi ha detto no papà, io non me la sento, poi certo, no, prima ha detto sì, dico ma tutto cazzo, poi quando giove tu senti, ma io non me la sento, dico, vabbè pazienza, io e ho detto meno male, infatti ho detto meno male che ha cambiato idea, questo, quella scelta.
Una domanda, ho figli di quell'età, e a me quando c'è un conflitto con un maschio e una femmina, cioè, mi pare che la soluzione migliore sia quella di ricordarci come eravamo noi. Noi non avevamo né assistenti sociali né leggi contro occultismo. Io all'età di 15 anni mi ricordo che ho provato l'LSD, mio figlio mi chiede se può bere una birra. Allora, non vi sembra che sono molto più vittoriani, che sono molto più, non fragili, moralisti, e che quindi noi genitori tendiamo a volerli proteggere da quello che noi non eravamo protetti, cioè... Mio figlio per uscire ha bisogno di soldi. Io sono andato in Scozia a 15 anni, non lo so, non avevo soldi. Cioè, non è un problema all'inverso, che siamo noi che li rendiamo fragili perché ci preoccupiamo delle conseguenze.
È interessante, nel senso potremmo parlare oltre il cinema, sì, nel senso oltre il film.
La situazione credo doppia, sicuramente è così, nel senso che loro sono paradossalmente molto anche più controllati, anche perché appunto anche soltanto il fatto di avere il telefono, di avere cioè partiamo a me è una cosa che mi fa sempre impressione il registro online, no? Il fatto di sapere quasi prima di loro che voto hanno preso, se sono in classe, se sono entrati,
possono far segna, non possono fare certo.
Esatto,
la localizzazione, alcuni saranno localizzati.
Ci sono altre cose che quindi sicuramente siamo molto più sopra di loro di quanto avessimo noi, e probabilmente li rendiamo meno indipendenti e meno consapevoli. Ci sono delle cose su cui loro, e soprattutto in quest'ambito qui, sono più in pericolo di noi. Io faccio sempre l'esempio, se di me dicevano questa è stata con me, ha fatto questo, io dicevo no, chi te l'ha detto, ma cioè è la mia parola contro la tua. Mentre adesso ci sono tutta questa serie, appunto, lo stesso controllo poi diventa invece un'arma verso questi ragazzi, perché voglio dire è veramente diventata una cosa frequentissima anche tra quelli più piccoli usare il telefonino, che può essere la foto nella parte più tragica, la foto, ma può essere anche il parlare male dell'amico, il dire una cosa che un tempo si sarebbe negata, semplicemente quando era finita non la penso più, basta, non è più così. Adesso
è tutto
si
ritrovano.
La rete ha portato al pubblico la nostra intimità più intima, questa è la cosa più terribile, e i ragazzi forse non si rendono conto di questa sfera intima messa a disposizione di tutti e pubblico.
No, ma poi un'altra cosa, sempre in questo discorso qua, paradossalmente, ma questo è il nostro pensiero, è come se loro fossero, no? Loro, non i ragazzi, diciamo, più liberi su certi aspetti, anche del nudo, sai, anche il fatto del nudo, perché postare, anche quando vedi le foto, però è come se invece la parte emotiva fosse, avessero più pudore a fare una carezza, a fare, diciamo, sono più aperti fisicamente che emotivamente, cioè più facile che si mostrano nudi, no? Che invece fare una carezza, una, come dicevo, un abbraccio, la parte emotiva è come se si fosse raffreddata, ma questa è la nostra sensazione. E poi noi mettiamo il doppio video, cioè, c'è il video, quello, i video che fai a tua figlia, quindi lui vedi il video della parte bella e il video invece che va nelle, quindi è come dire, questo oggetto che ci abbiamo è veramente è come usarlo, non è quello, usiamo la parte buona, no? Fai il video, c'è il video di tua figlia, dall'altra parte non lo vediamo.
Sì, sono nel pieno momento in cui ancora non si è capito bene, cioè lo usano, no, poi lo usiamo tantissimo.
Io detesto i genitori che mettono su Facebook i video dei figli piccoli. Voglio dire, questo dovrebbe stare nell'album, quello che restava una volta nell'album di famiglia e che lo vedevano.
Credo che sia pure un momento però di dimostrare tutto qua, cioè come ostende. C'è bisogno, posso dirti anche parlando che non c'entra niente nel film, cioè si autodenunciano, cioè tu fai un reato e poi lo metti in rete, cioè tu ti autodenunci, una volta si nascondevano, no? Chi faceva un reato, se no si nascondeva col passamontagna, con tutto, invece adesso tu alzi, infatti nel video si vede che quando muore lei sono tutti che riprendono col telefono, no? Cioè tu adesso hai bisogno di dimostrare che hai fatto il reato, se voi vedi, faccio un esempio, dico, i trapper, ma nel senso parecchi si autodenunciano, dicono, fanno vedere che hanno i soldi, la droga, fanno delle, cioè si autodenunciano, è un po' particolare come cosa, no? Che tu dici forse è una moda, non lo riesco a capire, però a volte, ma tanti, non solo io, ho detto, ho fatto quello perché è proprio un modo, no? Un mondo che a me affascina, perché proprio mio figlio c'ha quell'età, però dico, ma cazzo, ma fai vedere che c'ha la droga, cioè, ti sei autodenunciato, te vengono a prendere. Cioè, una volta che, insomma, immagino che chi vendesse la droga cercava di non farlo sapere, adesso è tutto, te lo devi mettere in rete, devi spettacolarizzare tutto. Ecco, quindi però quello noi non ce l'avevamo all'epoca. E questo, quella spettacolarizzazione era, o perlomeno era molto più ridotta, al massimo poteva essere al bar, come diceva Valentina, sì, sono stato con lei, sì, ma chi te la, io lo nego, e qui non lo neghi più, perché io ti faccio la foto e lo metto. Cioè, ti screenshot quello che mi hai scritto, cioè, questa è un po' la nostra nostra di noi due, poi credo che da genitori ognuno tenta di arginare, di risolvere, io non ce le ho le armi, non ce le ho.
Buonasera, complimenti, veramente come voi sono stata sconvolta e coinvolta in questo film. Allora, quello che mi ha colpito a me tantissimo è stato il grande ricatto morale e psicologico dei figli, del suicidio e della fuga, no? E questo ci rende più vulnerabili, perché poi cioè, in un dialogo fra i genitori dice, se scappa, se gli succede qualcosa.
E quella è la nostra paura. Quante volte ci dice scappa, me ne vado, di m'ammazzo. Sai quante volte ci ha detto m'ammazzo? E tu dici, che cazzo faccio? La tengo, la lascio, e se mi si ammazza davvero? O lo dice solo? Cioè, ma come faccio a rischiare? Ecco, questo era... E poi, ma questa non volevo soltanto dire per l'affatto della mascolinità, diciamo, cioè una cosa che non interessava, che è una cosa che credo che accada a noi, a noi è accaduta e l'abbiamo voluta mettere, cioè che in realtà Sergio e Marco hanno un comportamento molto simile, perché nel senso all'inizio del film è il padre che dice di non mettersi il rossetto, non mettersi la gonna, non mettere quello, cioè praticamente dice la stessa cosa che dice lui, e ritorna dicendo io vorrei mettere, no? Come adesso a volte mi capita e dico, se ne andasse fuori, voglio che esce, che rivede gli amici. Quindi un po' abbiamo cercato di fare questo, non dico circolare, però era un adolescente pure lui, quindi quello dicevo. Quindi se lui ragiona da adolescente, quando dice a 20 anni, se sapessi cosa mi passava per la testa a me a 20 anni, dice. Quindi come fai a dare un consiglio da 20 anni? Oltretutto i tempi sono cambiati, io non avrei sta presunzione. Intanto mi viene a dire, però io, e poi dico, ma io chi? Io ero come te con altre problematiche.
Allora, buonasera. Intanto complimenti, veramente il film mi ha emozionato molto, mi è piaciuto sotto tanti aspetti. Però volevo, mi ha fatto venire in mente, così generazionalmente, mi è rimasto impresso un film che era un borghese piccolo piccolo, e quindi ho trovato così una certa similitudine, almeno per quella che era la reazione dell'uomo, quindi del padre, anche se le dinamiche chiaramente erano totalmente diverse. E quindi mi chiedevo, lì pure Alberto Sordi chiaramente lascia, cioè porta fuori, come dire, la sua identità quasi animalesca, così il fatto che proprio l'irrazionale prende il sopravvento. Anche in questo caso è l'uomo, e quindi rispetto a una donna che si dimostra ancora una volta più forte e più solida, come dire, l'uomo fa ancora una volta questa parte. Siamo quindi un po', come dire, condannati a questa identità in cui l'uomo non può fare a meno di tirare fuori i suoi istinti, e ecco, questo era un po' il quesito.
Sì, sì. Lascio la mia compagna, questa era, credo.
Allora, io non credo sia una condanna, e proprio per quello il finale lui non lo uccide, perché credo che anche come la donna si sta appropriando di alcune facoltà e possibilità nuove, anche l'uomo lo sta facendo, cioè anche l'uomo si sta appropriando di un'affettività che gli era proibita, no? In un certo senso, cioè tutte e due ci stiamo confrontando su delle cose a cui non avevamo accesso, la donna più dal punto di vista sociale, politico, diciamo, e l'uomo più da un punto di vista emotivo, affettivo, perché anche l'uomo sta in, voglio dire, anche all'uomo paradossalmente, se vogliamo vederla da un altro punto di vista, erano state tolte delle possibilità che erano un'affettività con i figli, un coinvolgimento nella famiglia. Quindi la scelta del finale è proprio per questo. Sì, c'è un istinto, come nella donna c'è un istinto di accettazione, anche nell'uomo c'è un istinto di prevaricazione, di reazione violenta, però stiamo cambiando forse, e quindi l'uomo decide di non sparare.
Questa è stata la motivazione che mi ha dato per non fare sparare.
L'ipotesi però che fosse inversa la cosa non era proprio contemplabile.
Va bene, allora noi abbiamo, ahimè, finito il tempo a nostra disposizione, ci sarebbe ancora molto da discutere. Evidentemente questo è un film che, come ha scritto Alberto Crespi sulla Repubblica, è un film di cui tutti abbiamo da imparare, e quindi credo che anche questa sera abbiamo imparato qualche cosa.
Io vi ringrazio. Grazie. Se volete il passaparola per il cinema è questo, quindi l'unica cosa è passare la parola.
Assolutamente,
io mi sarei programmato il senatore una settimana, almeno,
e quindi passare la parola se ti è piaciuto, e speriamo di tenerlo 2, 3, 4 settimane.
Magari. Viva il cinema. Giovanna, Valentina, io vi ringrazio per essere venuti qua, vi lascio come,
grazie a voi,
ricordo il Cinema Palma, questo libro che racconta un po' la storia di questo cinema che dal 39 ad oggi
vi ringrazio
qui,
grazie.
E speriamo che continuerà per altri 80, 90, 100 anni.
Grazie per l'invito, grazie ancora.
Grazie a tutti.
Per tutta la vita andare avanti, cercare i tuoi occhi negli occhi degli altri, far finta di niente, far finta che oggi sia un giorno normale. Un anno che passa, un anno in salita, che senso di vuoto, che brutta ferita, delusa da te, da me, da quello che non ti ho dato. Per tutta la vita cercare un appiglio, l'autunno che passa ma forse sto meglio, trovarsi per caso in un bar del centro e sentirsi speciale. Ma l'amore è distratto, l'amore è confuso, tu non arrabbiarti ma io non ti perdono, delusa da te, da me, da quello che non mi hai dato mai. da me, da te, da quello che non c'è stato mai.